Come potrebbe essere adattato? Chissà se lo vedrebbe a fare l'esterno anche Malù un pasincato. Ciao Malù, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ce lo vedresti Good a fare l'esterno?
Non ho capito.
Gudmundsson a fare l'esterno, ce lo vedresti?
No, stavamo ragionando su Sarri, no? Dice come dovrebbe cambiare la Fiorentina se arrivasse Sarri. Ho detto, ma niente rivoluzioni particolari. Dovresti, per completare le catene, c'hai la parte difensiva con Dodò e Gosens, che andrebbe benissimo, ti ricordi? C'era Mario Rui e Di Lorenzo, cioè, quindi sì, più sì. o meno... Dovresti trovare i due esterni alti. Lui c'aveva Calleone e Insigne, poi c'ha avuto in un periodo anche Mertens. Ecco, probabilmente dovresti cercare sicuramente un esterno, magari a destra. Magari lui potrebbe utilizzare Gudmundsson alla Mertens, non esterno ma molto offensivo.
Gudmundsson alla Mertens, Luca, hai subito colpito in pieno quello che mi è venuto in mente anche a me, nel senso, comunque non proprio quel tipo di esterno come erano Insigne e Calleone, ma Mertens, che comunque offensivo, che ha i colpi che ha Gudmundsson, dunque un giocatore che fa il tiro a giro, che ha un tiro potente, che comunque ha nel DNA la parte offensiva, dunque sì, sotto quell'aspetto lo vedrei meglio lì che di sosso sull'esterno.
Senti, sta arrivando l'Atalanta senza Ederson, però ieri il collega di Bergamo ci ha detto che era un po' cotto Ederson, quindi tutto sommato non una perdita clamorosa.
La Gazzetta stamani diceva massimo 20%
per Retegui, sì. Secondo me lo portano in panchina, se vuoi il mio parere. Che c'è da temere di questa Atalanta?
C'è da temere tutto, perché comunque è una squadra che se in giornata ti può far male, però anche una squadra che ogni tanto qualche battuta a vuoto l'ha fatta, e dunque una squadra giocabile, nel senso che la Fiorentina arriva galvanizzata dalla vittoria di quello che, non dico vale la stagione, ma che fa tanto morale per i finali di stagione, può secondo me mettere in difficoltà, anche perché la Fiorentina deve cercare i punti per confermarsi in zona Europa, dunque assolutamente non può fare una partita se non pensare a fare i tre punti, perché comunque diventa anche un gioco di nervi tra le squadre che sono lì, no? C'è l'Atalanta tranquillamente salda, nel senso che comunque dovrebbe, salvi i cataclismi, dovrebbe stare nelle prime quattro, però la Fiorentina, la zona Europa, si sta facendo sempre più corposa, no?
Sì.
Squadre che sta, la Roma sta bene, il Milan in qualche modo sta ritornando, la Lazio, il Bologna che sta facendo non bene ma benissimo, cioè la Fiorentina, queste partite servono anche per tra virgolette calibrare a che punto anche la crescita della squadra, perché oggi battere l'Atalanta, dell'Atalanta attuale, come battere una big, non ha il blasone della Juve, dell'Inter e del Milan, quello io lo spiego sempre, la storia non è che si cambia perché ci sono dei risultati sportivi in corso, però oggi è giusto dare rispetto all'Atalanta, perché comunque si sta comportando e sta facendo sempre campionati da big, e dunque quando tu l'affronti, per non sbagliare approccio, devi trattarla come una big, non come una squadra che, come blasone, come piazza, può essere qui equivalente, o addirittura magari la Fiorentina può avere qualcosa in più come piazza. È una squadra che va affrontata con le tematiche giuste, e Palladino, a parte degli allievi di Gasperini, un suo super allievo è stato esonerato alla Juventus, però Palladino, alti e bassi, certi blackout, però è lì che comunque si sta giocando la Conference e si sta giocando la possibilità di piazzare la squadra saldamente in zona Europa.
Ma chi ce l'ha l'iniziativa domenica, Malù, secondo te? Cioè l'Atalanta viene a fare la partita e la Fiorentina l'aspetta, o viceversa?
secondo me sì, non ci sarà una che aspetta l'altra. Una partita a viso aperto, perché comunque sono due squadre che sanno giocare a viso aperto e non credo che serve fare l'attendista. Chi fa l'attendista sbaglia atteggiamento. Secondo me è come, passatemi il termine, pugilistico: due pugili che sono sul ring, tu fin dall'inizio devi subito far capire che non sei lì per tenere la guardia, ma sei lì per cercare di andare a segno subito. E dunque questo secondo me sarà l'atteggiamento da parte di tutte e due le squadre. Io da amante del calcio spero di vedere una partita bella, perché comunque sono due squadre che possono regalare una partita bellissima.
Malù, ti faccio una domanda complicata, te lo dico subito, perché mi è stata fatta a me e io non ho una risposta. Non so se te invece puoi aiutarmi con una risposta più netta. La domanda che mi è stata fatta è: ma la vittoria con la Juve è vera gloria? Nel senso che questo 3-0 veramente figlio di una differenza evidente di valori in assoluto tra la Fiorentina e la Juventus, oppure la Juventus chiaramente con non so quanti giocatori avevano ormai mollato Thiago Motta, quanti non, nessuno gioca contro nessuno, ma comunque non avevano la testa per giocare la partita. Non è un una valutazione che va presa con grande credibilità, perché non era la vera Juve.
Guarda, io dico sempre che quando batti una big, batti sempre una big, poi conta il momento. Hai preso la Juventus nel punto più basso e non hai sbagliato partita e hai vinto, perché conta anche quello. Non hai preso la Juventus nell'hype nel momento in cui arrivava dalle 5 vittorie consecutive. Le 5 vittorie consecutive è stata interrotta dall'Atalanta e tu praticamente sul solco di quella partita e giustamente ne ha approfittato, hai fatto la partita giusta e hai portato a casa i punti. Fa morale, ma giustamente, come io rispondo, non deve essere una partita quasi a partita a trabocchetto, no, una partita che hai vinto, ma con l'Atalanta devi resettare tutto perché sarà un'altra partita. Dunque conta sempre nel momento in cui tu affronti gli avversari. Capita anche viceversa, la Fiorentina ha affrontato in certi momenti era diciamo battibile, non dico da chiunque, però era una squadra in leggera difficoltà, sì, l'abbiamo detto. Però poi in certi momenti, quando tu acquisisci una consapevolezza grazie anche a una vittoria di prestigio, e quella vittoria è molto per l'ambiente,
certo,
perché comunque battere la Juve è una vittoria per l'ambiente che ti permette di lavorare diciamo con tossine positive intorno a te, ma adesso diciamo c'è il momento verità. Adesso si è nel rush finale, non ci sono più pause della nazionale e i giocatori devono dare tutto quello che hanno, perché comunque l'obiettivo della Fiorentina deve essere la vittoria della Conference e arrivare più lontano possibile nella zona Europa.
Non c'è dubbio. Senti, Ken vale 52 milioni, ne vale di più o ne vale di meno?
Vale 60,
quindi già pensa,
già
pensa
52, dice,
pensa
preso bene.
Tommaso, è già oltre una clausola che sinceramente un anno fa sembrava
improponibile,
quasi assurda,
certo,
quasi incredibile.
Calcio è un po'
e
così.
La valutazione, condivido totalmente 60 milioni che Malù impasincato abbina oggi a questo giocatore, e quindi pensa te il ragionamento di chi oggi magari pensa a questo giocatore. 52 milioni non spaventano,
certo,
chi può essere
può
interessato.
Valere 60 milioni, ma lui bisogna ritoccargli l'ingaggio per cominciare.
Sì, ma quello poi quelle cose poi si vedono. Lui, ripeto, e lo straripeto, lui ha trovato l'ambiente giusto a Firenze e prima che se ne vada via ci penserà anche lui tre volte.
Sì,
perché quando trovi un ambiente dove viene accolto la rockstar, come ho sempre detto, io non ho mai usato parole calcistiche per lui, ho sempre detto accoglietelo come una rockstar e lui farà vedere in campo. Ha bisogno di quello, aveva bisogno di trovare la piazza giusta che praticamente lo motivava, che lo faceva sentire al centro del progetto.
Certo.
E lui non è al centro, è di più in questo progetto e prima che vai via, quando stai bene, dopo che è passato annate non belle, ci pensi tantissimo.
Senti, ieri il direttore Lo Monaco ci ha detto occhi al Napoli, riferimento a Ken. Te, io fatico, non lo so, certo il Napoli,
io qua e là ho letto anche Lukaku, Bayern Monaco,
no, parlavamo dell'Italia,
in Italia sì,
di realtà italiane, che poi dall'estero abbiamo parlato dell'Arsenal, inglesi, del Bayern, cioè, abbiamo parlato di tutto e di più. Te pensi che il Napoli potrebbe avere la forza economica per fare questo tipo di operazione?
Napoli ha la forza economica, sì, perché comunque è una società in attivo, una società che in questi anni ha incassato, ha fatto plusvalenze, incasserà anche dei soldi per Osimhen, adesso non so quanti saranno, ma sicuramente saranno soldi importanti, perché il giocatore nigeriano sta facendo bene a Galatasaray e sta facendo bene in nazionale, 2 partite, 3 gol, e dunque sicuramente non ha, diciamo, che non ha problemi. Se vuole affondare sul giocatore, può sicuramente affondare il colpo. È quello che bisogna capire, se il giocatore può essere interessato, lusingato, o preferisce stare in una comfort zone positiva che se l'è creata, se l'è meritata. E penso che lui, la mia sensazione è che voglia fare grandi cose a Firenze,
sì,
vuole lasciare il segno.
Sì, 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 guarda,
la società può far qualcosa, ma lui in questo momento deve solo stare a guardare.
No, la società giustamente deve monitorare sempre la situazione, però ripeto, la società sente, avendo il polso della situazione, il ragazzo come vive, come respira l'aria di Firenze, dunque quello è la chiave di volta di tutto, perché la volontà fa tanto.
Senti, se il Como decidesse di non riscattare Koné, può avere mercato questo giocatore, che comunque non gioca tantissimo, però quando gioca, insomma, non è che sfigura.
Mercato estero ce l'ha, Francia, Germania, Inghilterra.
Non ci vuole andare, ma lui ce l'aveva anche a gennaio, ma non c'è voluto andare, no? Lo volevano a Parigi, l'altra squadra.
Ha voluto, lui ha preferito rimanere in Italia, perché ripeto, in Italia si sta bene per i calciatori, non è che sta male, però anche lui sa benissimo che comunque purtroppo il passaggio a Firenze è stato un passaggio a vuoto. Poi bisogna capire, è già successo anche tante volte che un giocatore non riscattato torna alla base e ti prende motivi, anche lui diciamo entra nel mood positivo e rinasce, anche se io ripeto, la sua esperienza a Firenze con questo prestito è chiuso, dunque forse lui cercherei altre soluzioni.
Certo. Poi ci avevi parlato di Nzola, io ci avevi detto che secondo te ci potevano essere dei margini perché Lens poi lo riscattasse. Le ultime voci che mi arrivano non sono di grande entusiasmo nei confronti dell'attaccante.
Perché le squadre francesi sono anche un po' come tutte le squadre umorali, anche Lens a livello economico non è che sono stati fatti un po' di situazioni che stanno valutando, hanno incassato tanto per Cusano che è andato al City, però un po' di alti e bassi, quello è una mentalità un po' diversa dalla nostra, proprio molto umorale, però il giocatore farà di tutto per farsi riscattare, perché comunque so che lui si sta trovando bene e se la sta mettendo tutto.
Sì, sì, 9 no, milioni, ricordiamo.
Sì, perché noi dobbiamo cercare di trovare dei soldi da qualcuno. Temo Malù che...
C'è anche un decino dal Milan, se tengono sottili.
Ma non vedo questo grande entusiasmo da parte del Milan.
Magari.
No, io sinceramente sono rimasto stupito, Malù, ecco, qui ho bisogno della tua esperienza internazionale, da una società, parlo del Brentford, che fa un'operazione... ovviamente non impegnativa dal punto di vista economico, perché credo che si tratta di prestito oneroso di 1 milione,
ma mezzo,
però vai a fare un'operazione su un giovane importante e poi non gli dai mai spazio. Cioè, ora, sinceramente non è che stiamo parlando del Real Madrid, cioè il Brentford, se fai questo tipo di operazione forse potevi avere anche la voglia, no, di dare un pochino più spazio.
Insomma, sono quelle situazioni paradossali, io le individuo così, perché comunque se prendo un giovane in prestito, perché comunque presto con diritto e giustamente lo vuoi prendere, farlo integrare nella squadra, per poi dar lì la possibilità di crescere. Bisogna capire lì qual è il cortocircuito, qual è esattamente il problema, perché non è difficile da capire.
Ma te che idea hai di... Te che idea hai di Caiode, Malù? Ora qui chiedo proprio al direttore, chiedo all'uomo di calcio, quindi spogliandoti di quello che può essere anche un affetto, una simpatia che comunque abbiamo tutti noi per i giovani. Ecco, forse abbiamo esagerato nella valutazione nel suo primo anno, pensavamo e trovato...
No, non abbiamo esagerato, il giocatore ha delle qualità, queste qualità ci sono, non penso che scompaiono in 2 o 3 mesi, così, cioè, sicuramente come tutti i ragazzi deve avere fiducia, perché vediamo anche il discorso di, al contrario di Olsen, il ragazzo alla fine la Juventus non l'ha tenuto, è andato al Bournemouth, ha avuto l'opportunità e oggi è sulla bocca di tutti, ma quando la Juventus l'ha fatto partire non è che c'erano le squadre in Italia che hanno fatto a cazzotti per bloccarlo in Italia e non farlo andare oltre Manica.
Ci vuole l'occhio.
Ecco, ma in questo
bisogna avere pazienza. Allora, io dico sempre, se al giocatore gli viene dato l'opportunità e non fa bene, allora possiamo nei giudizi possiamo essere, come hai detto tu, non solo il discorso affettivo, ma siamo realisti. I risultati, il campo, l'unico giudice supremo dice che il giocatore non sta facendo bene, ma se non gioca anch'io il giudizio posso dare a un giocatore che non gioca.
No, infatti io ti devo anche dire però, e questo non chiamo solo in causa la Fiorentina, ma chiamo anche chi assiste Caiode, lo stesso Caiode, che cavolo, ma se te parti e lasci Firenze, fallo, lasci la Fiorentina, fallo perché c'hai una convinzione forte data da chi ti vuole, che ti dà la possibilità di giocare, perché se devi andare a Brentford per non giocare mai, hai buttato via 6 mesi che potevi fare a Firenze, magari da vicino.
Io ho sempre detto che non è perché Dodò è tornato e Dodò sta facendo bene, è andato anche in nazionale e di conseguenza Caiode non poteva stare. Oggi tutte le squadre hanno bisogno del giocatore navigato e dell'allievo che all'occorrenza, come ha dimostrato con l'italiano quando Dodò è stato poco presente, di poter essere all'altezza. Non è che per forza devi sacrificarlo, siete in 2, non siete in 3 o in 4.
Esatto, no, ma infatti è proprio quello che ti dico.
La valutazione, ma penso che è un capitale della società. Allora,
io ti dico, chi assiste
sarà un nuovo acquisto per il prossimo anno, diamogli fiducia, si parla di un ragazzo del 2004, di conseguenza ha veramente tutto il tempo per dimostrare lungo e largo quelle che sono le sue qualità.
Perché io dico, chi assiste il giocatore, qui non è il problema di guadagnare 100.000 euro in più di ingaggio. Vai, lupo, se il Parma ti dava la possibilità di giocare, se il non so, ricordi se era parlato di vai Parma, in un posto dove giochi. Cioè oggi per esempio Fortini, che è molto più indietro nel percorso rispetto a Caiode, parlo di visibilità, perché ovviamente Caiode ha già fatto un anno in Serie A, questo ragazzo Fortini è andato in Serie B, nella Juve Stabia, è un talento vero che arriverà a Firenze, ma lui e ci sta tranquillamente
lui
nei 22,
ha detto,
ecco.
Non vado al Manchester, vado al Brentford, lì tutto sommato
perché
ci
se
sta
poi
di giocare.
Se io problema non è... gioco nemmeno nel Brentford, qualche dubbio purtroppo mi viene, ecco, lo dico francamente.
No, ma qualche dubbio viene, ma tra virgolette non gioca. Se gioca e non fa bene, a quel punto, però non gioca e
non gioca.
Da capire perché non gioca. L'allenatore non crede in lui, oppure magari c'è stato un misunderstanding tra allenatore, direzione sportiva, cioè, non lo so, perché tante volte siamo nel paradosso in tante volte in questo mondo. Dunque bisogna, non c'è mai una verità, bisogna capire. Io spero per lui, ma anche perché comunque in proiezione futura anche per la nazionale un giocatore così, non è che abbondiamo di esterni e diciamo di altissimo
livello. Ne abbiamo a dosi d'usia. Grazie a Malù Pasincato, un grande piacere,
grazie,
come sempre.
Presto.